Buongiorno e benvenuti a tutti, benvenuti alla nostra visita che continua al Museo della Fede. Abbiamo fatto già due gallerie, abbiamo visto la Galleria degli Antichi, la Galleria dei Patriarchi, oggi guarderemo la Galleria dell'Esodo e della Conquista, per cui vi invito ad aprire le scritture in Ebrei al capitolo 11. Ebrei capitolo 11, siamo nei versetti dal 23 al 31. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede, Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, per godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, poiché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversò il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentavano di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato intorno per 7 giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Se dalla regia mettono il file che ho dato, vediamo se riusciamo. Un attimo di pazienza. Ecco, rimpiccioliamo. No, non serve, è solo una immagine. Se si può fare il pulsante sopra quello che ridimensiona, adatta allo schermo. Ecco, ci siamo lì vicino al pulsante giallo, un po' più a sinistra, no, sinistra, ecco, un po' di più. È come la conquista della terra promessa questa, eh? Cioè, ecco, ci siamo quasi, ancora un altro po', ecco, quasi sopra, su quello. Che agonia, eh? L'ha passato. No, ecco, quello. Ecco qua. Che cosa vedete in questa figura? Che cos'è che vedete? Un sassofonista? Un viso? In effetti entrambe avete ragione. Potete vedere un sassofonista guardando la parte nera, ma potete vedere anche il viso di una donna. E nessuno di voi ha sbagliato. Entrambe le visioni sono corrette, perché c'è sia un sassofonista che una donna. E noi possiamo avere il nostro punto di vista rispetto a tante altre cose, e non necessariamente il punto di vista che abbiamo è corretto mentre l'altro è sbagliato. Ci sono tante cose dove possiamo avere delle idee divergenti, o comunque non totalmente affini. Quando però veniamo al tema della perseveranza della fede, al tema di come perseverare nella fede, non possiamo avere ognuno di noi la nostra visione da portare davanti o da portare appunto avanti. Occorre avere la giusta visione. E la giusta visione che il testo di quest'oggi, il brano di quest'oggi che abbiamo letto, è quello di avere lo sguardo rivolto, come dice al versetto 25, rivolto alla ricompensa. È quello che aveva Mosè, che è come se vedesse colui che è l'invisibile. Cioè dobbiamo avere una prospettiva eterna. Perché la prospettiva eterna, ci dice il nostro brano, ci aiuta a vedere Dio per come veramente è, ci aiuta a vedere i nostri tesori, quelli che noi stimiamo come i nostri tesori per quello che veramente sono, E una prospettiva eterna non ci lascia poi lì solamente a vedere Dio e a vedere i nostri tesori nella giusta prospettiva, ma ci aiuta a compiere le scelte, le azioni giuste. Ci dà una giusta motivazione. Una prospettiva eterna ci fa vedere Dio per come veramente è. Ebrei 11:1 ci dà questa dichiarazione di fede, che è molto calzante. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora, noi generalmente abbiamo la tendenza a dare credibilità alle cose che si vedono, perché sono quelle che riteniamo come sicure, come affidabili, sembrano più reali di tante altre cose. Ma gli occhi della fede, ci dice la Scrittura, ci permette di vedere delle cose che non si vedono, ma ci permette di vederle come più reali delle cose che quotidianamente sono intorno ai nostri occhi. E queste cose che ci permette di guardare la fede non sono altro che Dio e le sue promesse. Nel brano di questa mattina noi vediamo che sia Mosè che i suoi genitori sono riusciti ad avere l'attenzione giusta, lo sguardo giusto verso Dio e verso le sue promesse. Ora, Dio aveva fatto delle promesse ad Abramo, ed erano delle promesse su cui Abramo si era fondato, perché erano state fatte da Dio stesso, quindi erano affidabili. Dio aveva promesso ad Abramo che lo avrebbe benedetto. Dio avrebbe promesso ad Abramo che avrebbe dato tanti discendenti, aveva promesso che avrebbero abitato la terra promessa, la terra di Canaan. Eppure, come potevano valutare a questo punto della storia queste promesse i genitori di Mosè? Qual era la situazione oggettiva che loro stavano vivendo? Era molto distante dalla realtà delle promesse. Erano passati circa 700 anni, e di quelle promesse non c'era alcuna traccia. Anzi, a dirla tutta, i figli di Israele si erano ridotti in schiavitù in terra d'Egitto. Erano schiavi a centinaia di chilometri distanti dalla terra promessa. E il faraone aveva addirittura emanato un editto in base al quale tutti i primogeniti maschi di Israele dovevano essere uccisi. Quindi un stroncare, un voler, diciamo, interrompere quella promessa di una discendenza numerosa che Dio aveva fatto ad Abramo. Cosa avrebbero potuto fare i genitori di Mosè in quella circostanza? Certamente, piuttosto che guardare alle promesse che sembravano così distanti, possiamo anche togliere l'immagine perché ci distrae, potevano invece guardare a quello che avevano davanti, potevano guardare effettivamente a Faraone. Faraone era ben visibile, ma i suoi genitori avevano un'altra visione. E ci viene detto che per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Ora, non so che cosa hanno visto di particolare in Mosè per essere bello, perché ogni mamma, ogni papà è bello il figlio suo. E vi raccomando, non dite mai a un genitore che vi presenta il suo bambino che non è bello, perché potreste trovarvi in malanni. Però ci viene detto che qui i suoi genitori videro che Mosè era particolarmente bello, e perché era particolarmente bella lo tennero nascosto. Ora, poiché tutti gli esempi che ci vengono presentati in questo racconto ci parlano di persone che avevano fede nelle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, io per deduzione sono invogliato a pensare che i genitori di Mosè avessero in qualche modo anche loro visto in Mosè, in quel fanciullo, una realizzazione di quella promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. E così agiscono di conseguenza. E la prima cosa che agiscono di conseguenza che fanno è che dovevano temere Dio piuttosto che temere l'uomo. Ci viene detto che non ebbero paura dell'editto del re. Questa storia si trova in Esodo 2, e se voi leggete Esodo 2, effettivamente non sono solamente i genitori di Mosè che fanno questa cosa, cioè di proteggere un bambino appena nato trasgredendo l'editto del re. No, ci viene detto che tante delle levatrici, cioè di quelle che aiutavano a partorire le donne israeliane, quando ne avevano l'opportunità, appena ne avevano la possibilità, nascondevano i bambini nati maschi. Perché? Perché guardavano alla promessa che era stata fatta. Per fede anche Mosè abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Ricordate di Mosè? Mosè lasciò in due circostanze il territorio di Egitto. La prima volta fuggì a Madian dopo aver ucciso un egiziano che stava litigando con un altro schiavo israelita. E la seconda volta quando invece tirò il popolo di Israele fuori dal paese d'Egitto. Gli studiosi sono un po' dibattuti a pensare a che cos'è che si stia riferendo questo testo, cioè si riferisce al primo episodio quando è fuggito a Madian o si riferisce al secondo episodio, perché sembrerebbe che in una prima circostanza Mosè sia scappato per paura delle ritorsioni della giustizia egiziana, della ritorsione del faraone, e quindi sia fuggito per paura. Ciò non toglie il fatto che se però noi guardiamo il capitolo da 7 a 12 di Esodo, vediamo un Mosè che è sì fuggito, poteva avere i suoi timori, però si presenta forte davanti al faraone e si presenta in modo audace, presentando quelle che dovevano essere i castighi che Dio aveva in serbo se non avesse lasciato andare il popolo fuori dall'Egitto. Mosè, come i suoi genitori, si erano concentrati sulla realizzazione della chiamata di Dio nella sua vita, nella loro vita. Presentarsi a Faraone sarebbe stato un gesto da suscitare il timore a chiunque, ma Mosè, come i suoi genitori prima di lui, avevano gli occhi sull'Iddio invisibile. I lettori dell'Epistola agli Ebrei, ricordiamoci che erano stati perseguitati, e al capitolo 2 ci viene detto che temevano addirittura la morte, anche se questa paura della morte ormai non aveva più giustificazione, perché Cristo era morto e aveva distrutto la morte e il potere della morte. Dio ci ha liberati attraverso la sua opera, per cui quello che dovevano temere non è tanto la morte, ma dovevano temere le conseguenze di un abbandono di colui che aveva fatto le promesse, perché questa sarebbe stata veramente una perdita. E da questo l'autore ha messo in guardia i lettori di Ebrei. State attenti, e conclude il capitolo 10, perché è terribile cadere dalle mani dell'Iddio vivente. Il problema non è la minaccia del faraone, il problema non è la minaccia della morte, il problema è la minaccia di cadere o scadere dalle mani di Dio se ci si tira indietro una volta avendolo conosciuto. Ogni esempio di fede nel nostro testo odierno ci ricorda che c'è qualcosa che minaccia la nostra fede. Una persecuzione nei confronti del credente, una persecuzione che può essere quella del faraone, degli egiziani, o che si tratti del re di Gerico, come appunto accadeva poi con la città di Gerico, con la presa di quel paese. I non credenti sono sempre una minaccia alla nostra perseveranza nella fede. Chiaramente i non credenti non sono però l'unico ostacolo alla nostra perseveranza nella fede. Ci sono tante altre minacce. Se però vediamo per quello che Dio è, come colui che è affidabile, come colui che ha fatto le promesse, allora impareremo a non temere le conseguenze di tutte quelle cose che minacciano la nostra fede, perché le stimeremo nella giusta prospettiva. Dobbiamo guardare Cristo piuttosto che guardare il volto degli empi, degli oppositori, degli scettici che popolano la nostra comunità, i nostri posti di lavoro, le nostre scuole. Noi siamo inclini alla timidezza quando si tratta della fede. Siamo pronti a mimetizzarci pur di non prendere posizione, perché prendere posizione significa esporsi, significa dichiarare la propria «io sto qui». E noi siamo inclini a questo. E mi chiedo se noi non abbiamo bisogno anche nella nostra vita di un po' più di coraggio. Se un po' più di coraggio non sarebbe utile per noi. Quel coraggio che hanno avuto i genitori che hanno ignorato, hanno valutato e deliberatamente deciso di ignorare l'editto del re. Loro, come anche tutte le altre levatrici. Mosè, come quando è fuggito e poi ritornato, ha ignorato quel potere. Per perseverare nella fede abbiamo bisogno, fratelli, della giusta prospettiva. E la prospettiva eterna è quella che ci aiuta a capire Dio per quello che è realmente. Ma una prospettiva eterna ci dà anche un'indicazione di quelli che sono i nostri tesori, cioè di ci fa vedere le cose che noi stimiamo come nostri tesori per quello che sono veramente. Il mondo, la nostra società, ha un'economia che è tutta diversa dall'economia di Dio. Noi diamo peso a cose come l'individualismo, la realizzazione di sé, le ricchezze. Queste sono le cose principali, solo per citare le più importanti, a cui diamo peso. Ma come cristiani dovremmo avere altri tesori, ci dice la Scrittura. Quali? Ve ne cito alcuni. Un primo tesoro che dovremmo stimare è quello della comunione con il popolo di Dio. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio per godere per breve tempo i piaceri del peccato. Quale figlio della figlia del faraone, Mosè aveva enormi benefici, fratelli. Fama, onore, prestigio, potere, per poi non parlare del comfort, della sicurezza e della ricchezza. Associarsi agli israeliti, invece, avrebbe significato fare un passo notevolmente indietro nella propria condizione socio-economica. Un passo molto grande indietro. D'altronde, questi israeliti erano impotenti, lavoravano duramente ma non avevano profitto, anzi non riuscivano neanche ad avere i soldi per comprare da mangiare. Erano oppressi. Mosè avrebbe potuto scegliere di restare nella famiglia di Faraone, e invece ha deciso di associarsi con il popolo di Dio. Mosè ha avuto un completo restyling, potremmo dire, della propria condizione, della propria vita. Un restyling che non era senza conseguenze. La scelta di solidarietà con il popolo di Dio implicava la perdita della sua posizione in Egitto. Se avesse mantenuto la sua posizione in Egitto, avrebbe però girato le spalle alla chiamata di Dio. C'era questa alternativa: mantenere i privilegi, rimanere nella posizione che occupava, o associarsi con il popolo di Dio e dare ascolto alla chiamata che Dio stava rivolgendo nella sua vita. Lo scrittore di Ebrei include chiaramente questo brano e questo esempio della vita di Mosè perché i suoi lettori, nel punto in cui si trovavano, avevano pensato che, data la condizione storica che stavano vivendo, non era saggio associarsi con gli altri credenti. Era prudente. La prudenza consigliava di non frequentare le riunioni, di astenersi dall'avere comunione con gli altri fratelli. Perché? Perché questo li esponeva alla persecuzione, li esponeva addirittura alla morte. E l'autore ci dice proprio questo, aveva esortato proprio così al capitolo 10, versetto 25, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Era una pratica diffusa. E l'autore sta ci dando proprio questo esempio di fede di Mosè, il quale decise di schierarsi apertamente dalla parte del popolo. Allora la domanda per noi è: apprezziamo anche noi la comunione fraterna? Ci sono evidenze nella nostra vita che testimoniano l'apprezzamento dell'essere identificati con il popolo di Dio? Il modo in cui impieghiamo il nostro tempo ci darà un'indicazione di quello che è il nostro tesoro. Sei solito frequentare il culto domenicale con regolarità? Fai parte di un gruppo di discepolato durante la settimana? O di una classe di scuola domenicale se sei più piccolino? Hai un mentore, un amico nella fede con il quale ti confronti con regolarità? Ora, io non sto dicendo che tutte queste cose, come dire, sono il salvacondotto, sono la garanzia per la nostra perseveranza della fede. Ma sicuramente sono un termometro di come noi stiamo valutando la comunione con gli altri fratelli. La comunione con il popolo di Dio è per noi un tesoro o no? E se non lo è, per quale motivo non lo è? Se la comunione fraterna non è un nostro tesoro, perché non lo è? Difficilmente possiamo dire che la persecuzione è la morte, perché non mi pare che qui noi siamo perseguitati e messi a morte. Forse qualche nostro fratello pakistano, che oggi non mi pare che ce ne siano, ha avuto questo problema. Ma non noi. Ad essere più onesti, Alcuni di noi stimiamo più importante il dormire piuttosto che andare al culto la domenica. Apprezziamo lo sport e gli hobby più del discepolato. Probabilmente valutiamo il tempo libero più importante della vita comunitaria. Ora non fraintendetemi, non sto dicendo che dobbiamo essere 7 giorni su 7, 24 ore su 24 qui in chiesa. Sarebbe noioso, barboso e alla fine controproducente. Non è questo il punto. Ma la parola ci comanda di riunirci con regolarità e di incitarci gli uni e gli altri all'amore e alle buone opere. Apprezziamo incontrarci. È qualcosa che stimiamo come un tesoro? In genere passiamo tempo con le persone con le quali abbiamo un'affinità. Se voi siete una coppia giovane che ha dei bambini piccoli, amerete passare, gioco forza, amerete passare il tempo con altre coppie che hanno dei bambini piccoli, così disturbano i vostri, disturbano gli altri e voi potete godere della comunione degli uni con gli altri. Se sei una persona che piace andare in montagna, frequenterai delle persone che tendenzialmente organizzano delle gite, magari quasi sempre la domenica, e quindi ti pongono sempre in trade-off fra cosa fare, andare, rimanere, cosa fare. Noi ci identifichiamo con le persone con le quali abbiamo affinità, ma se allora nel nostro mezzo, se il punto di comune, il punto di intersezione fra di noi è Cristo, amiamolo stare insieme gli uni con gli altri. Fratelli, non è marginale questo. Il modo in cui utilizziamo il nostro tempo ci darà una chiara indicazione di dove è il nostro tesoro. E avere la giusta prospettiva ci permette di valutare i nostri tesori per quello che sono. Sono realmente dei tesori o no? Un'altra cosa. Dovremmo essere disposti a subire anche una perdita a motivo dell'eredità eterna. Guardate, versetto 26. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Il testo ci dice che Mosè stava stimando, cioè vuol dire che Mosè era lì con una bilancia e aveva messo su un piatto le sofferenze e dall'altro lato della bilancia, nell'altro piatto, le ricompense che ne derivano dall'essere fedeli a Dio. E aveva messo queste due cose, aveva chiesto, vediamo quale dei due è più pesante, vediamo da quale parte pende la bilancia, se pesano di più gli oltraggi o se pesa di più la ricompensa che ci è prospettata, ed era giunto alla conclusione, facendo il calcolo del costo, che pesavano di più le ricompense. Aveva stimato gli oltraggi di Cristo più dei tesori d'Egitto, e in questo senso Mosè è un archetipo, un esempio del nostro Signore, perché Mosè avrebbe potuto scegliere di essere membro della casa di Faraone, ma invece ha scelto di essere solidale con il popolo di Dio. Il nostro Signore Gesù Cristo, che era nel cielo, insieme con il Padre, coronato di ogni cosa, si è spogliato, ha valutato che cosa fare e ha scelto la via del sacrificio, della rinuncia. Lui è diventato uomo ed è stato respinto dagli uomini. E Filippesi, capitolo 2, versetti 6-8, ci dà questa chiara descrizione. Il quale, pur essendo in forma di Dio, cioè Cristo, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Cristo era circondato di gloria prima dell'incarnazione, eppure decise di umiliare se stesso, di diventare uomo. E perché l'ha fatto? Perché ha deciso di diventare uno di noi? Ebrei ce lo dice, capitolo 12. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù ha sopportato il disonore perché guardava avanti alla ricompensa. Mosè ha scelto di essere associato al popolo di Dio per analoghe ragioni, perché guardava avanti alla ricompensa. Mosè ha effettuato una stima, un calcolo tra il valore della sua condizione di figlio del membro della casa di Faraone e invece di essere parte del popolo di Dio. E ha detto: gli oltraggi non valgono nulla, sono una cosa da poco. Sono una cosa leggera rispetto a quello che è la ricompensa futura. E abbiamo visto che Mosè ha rinunciato a comfort, prestigio, istruzione, tutte queste cose. Ma dal punto di vista finanziario, fratelli, guardate che la scelta di Mosè non è stata indifferente. Ora, molti di voi forse hanno sentito il nome del re Tutankhamon, cioè forse siete stati anche a Torino a vedere il museo egizio e avete sentito di questo famoso faraone. La tomba del re Tutankhamon fu scoperta nel 1922 e in gran parte era integra, cioè non era stata ancora saccheggiata. Questa tomba aveva 4 camere mortuarie di circa 168 metri quadri e questa tomba si rivelò essere la più ricca di tutte le tombe della Valle dei Re. Eppure la tomba di Tutankhamon era la più piccola, perché Tutankhamon, tutto sommato, era un emerito sconosciuto fra tutti i faraoni che ha avuto l'Egitto. Cioè, non era un gran faraone, solamente che la tomba è rimasta integra e quindi noi abbiamo scoperto quello che conteneva. E le stime assicurative per trasportare i gioielli di Tutankhamon, della sua tomba, da un museo all'altro, parlano di un valore di circa 540 milioni di euro per assicurare questi beni che vengono spostati di Tutankhamon. Bene, se noi pensiamo alla tomba dei figli di Ramses II, che era invece il faraone più importante d'Egitto, ci troviamo ad avere a che fare con una tomba con circa 200 camere ed una superficie di 900 metri quadri. Per cui, facendo una rapida proporzione, il valore assicurativo dei beni, se fossero stati trovati tutti prima di essere saccheggiati, potrebbe tranquillamente aggirarsi nell'ordine di qualche miliardo di euro, 3-4 miliardi di euro per spostare i beni, non per comprarli, ma per spostare i beni da un museo, dal London Museum, piuttosto che al museo a Chicago oppure da qualche altra parte del mondo. Cioè, ci rendiamo conto? Ora, noi non sappiamo in quale periodo storico Mosè è vissuto, se fosse stato durante il periodo in cui c'era Ramses piuttosto che Tutankhamon, non abbiamo una datazione precisa, quantomeno dei faraoni di Egitto. Ma possiamo essere tranquilli che Mosè ha rinunciato a una grande quantità di soldi che è più di quella che io e te messi insieme possiamo mai pensare di possedere per tutti gli anni della nostra vita. Mosè ha fatto una scelta non da poco, non solo di prestigio, non solo di condizione, non solo di posizione sociale che occupava, ma anche, sapete, noi siamo tutti disponibili finché non ci toccano il portafoglio, ma Mosè, anche quando fu toccato su quel settore, il settore del portafoglio, non aveva riserve, era convinto che i sacrifici erano poca cosa rispetto alla gloria che doveva ancora venire. Gli egiziani credevano di potersi portare le loro ricchezze con sé e per questo le tombe erano piene di oggetti preziosi, perché pensavano di poterli portare con sé, ma noi sappiamo che nessuno può portare nulla con sé. Nudi siamo venuti e nudi purtroppo ce ne andiamo. E non è vero che vince chi muore, che vince chi muore con più beni. Lo sappiamo tutti, lo sappiamo con la nostra testa, lo sappiamo benissimo, eppure non lo sappiamo con il nostro cuore. Il nostro cuore e le nostre mani si rifiutano di ascoltare questa verità che conosciamo benissimo con la nostra testa. C'è qualcosa nella tua vita e nella mia vita da cui non riesco a separarmi? Un oggetto? I soldi? Una relazione? Una posizione particolare? Le cose, fratelli, dalle quali non ci riusciamo a separare, dimostrano che sono la nostra ricchezza, che sono una ricchezza più pesante della ricchezza di Cristo. Che le abbiamo messe sulla bilancia e le abbiamo detto, è così. Ma mi chiedo, non dovremmo piuttosto ad aspirare ad essere descritti come di quell'uomo di cui parla il Vangelo, di cui parla Gesù nel Vangelo? Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Carissimi, solo una prospettiva eterna ci darà il giusto valore ad ogni cosa. Vedremo questo mondo e i suoi tesori per quello che sono, cose leggere, cose da poco, se confrontate con la ricchezza celeste. anche il nostro approccio alla pensione e agli anni che passiamo per costruirla, sperando di poterla un giorno prenderla, che magari diventa sempre più in là, invece 70, 80, arriveremo che andremo a lavorare, non già saremo fatto in tempo di prendere la pensione, che saremo già da seppellire. Ricordiamoci però, fratelli, che c'è uno spreco nel regno di Dio che non è mai uno spreco, poiché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Non sprechiamo, fratelli, la nostra vita con cose che non sono tesoro. Valuta bene il valore del tesoro eterno. Valuta bene questo valore. Una prospettiva eterna ci aiuta a vedere Dio per quello che è. Una prospettiva eterna ci aiuta a vedere i nostri tesori per quello che realmente sono. Ed una prospettiva eterna ci permette di vedere la necessità di un'azione da intraprendere nella nostra vita. Ora, in ciascuno di questi esempi che sono citati nel brano che abbiamo letto, c'è sempre Dio all'opera come compitore, come soggetto che realizza la salvezza. È Dio che risparmia i primogeniti degli ebrei quando l'agnello della morte passò fra le case di Egitto e risparmiò le case dove gli stipiti erano state segnate dal sangue. È Dio che separa le acque del Mar Rosso e permette agli israeliti di attraversarlo. È sempre Dio che fa crollare le mura di Gerico assicurando la vittoria. È sempre Dio che risparmia Rab e la sua famiglia quando c'è Dio dietro l'azione salvifica. È Lui il soggetto che compie l'azione. Però, in tutti questi esempi, c'è il popolo che fa qualcosa. Dio salva, ma il popolo realizza e compie qualcosa. Per fede dobbiamo anche noi applicare a noi stessi il sangue di Cristo. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Mosè credeva in quello che Dio gli aveva detto, e Dio aveva detto che sarebbe passato oltre se avesse visto gli stipiti segnati dal sangue di un agnello. La maggior parte di noi ha sentito questa storia centinaia di volte, perché tante volte abbiamo celebrato la Pasqua e ricordato questo esempio. Ma pensate per queste persone che si trovavano schiavi in Egitto e che gli viene detto: bene, sgozzate un animale, prendete delle erbe amare, mettetevi lì la sera, mangiatele, e con questo capretto prendete dei ramoscelli di issopo e fate dei segni sugli architravi delle vostre case. Oh, io non so quanti di voi, a partire da me stessa, avrebbero detto: ma in che modo, scusa Mosè, un po' di sangue sull'architrave fa passare l'angelo della morte oltre? Un mistero. Però lo fecero, lo hanno applicato. Ed è un mistero che dobbiamo fare anche noi. Dobbiamo applicare il sangue di Gesù Cristo sulla nostra vita, perché c'è una similitudine fra quell'aspersione di quel sangue negli architravi delle case con il sangue di Cristo che è stato sparso per noi. Anche noi dobbiamo applicare quel sangue nella nostra vita, perché quel sangue è quello che ci dà la redenzione eterna. Per fede anche noi dobbiamo uscire dalla nostra condizione, per fede anche noi, in qualche modo, permettetemi l'analogia un po' spiritualizzata, di uscire dal nostro Mar Rosso. Dobbiamo attraversarlo. Per fede attraversarono il Mar Rosso su una terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Il Salmo 78 ci descrive questo passaggio attraverso il Mar Rosso, ci usa questa espressione: Dio divise il mare, li fece passare, fermò le acque come in un mucchio. Pensate a immaginare queste persone che sono inseguiti dagli egiziani con un mare davanti, e arrivato a un certo punto questo mare si separa e hanno queste due colonne di acqua da una, cioè una ragnatela, da una parte e dall'altra, e devono attraversare questa cosa. E queste due colonne di acqua, pensateci voi ad andare lì: mamma mia, ma siamo sicuri che regge? Siamo sicuri che questo muro d'acqua regge da qui fino ad attraversare là? E siamo sicuri che regge mentre passano anche gli egiziani? Così abbiamo semplicemente avuto un po' di palpitazione al cuore, ma poi ci ritroviamo dall'altra parte della sponda a sconfiggersi. Eppure hanno camminato. Gli israeliti dovevano credere che Dio li avrebbe liberati, e hanno dimostrato la loro convinzione facendo un passo dopo l'altro sul fondo asciutto del Mar Rosso. Anche noi dobbiamo camminare, fratelli. Anche noi dobbiamo camminare nella nostra vita. Dio fa tutto. Dio è l'autore della nostra salvezza in Cristo. Ma non possiamo starcene con le mani in mano. Ci sono delle azioni da fare. Dobbiamo muoverci, dobbiamo rispondere in coerenza a quella che è la chiamata del Signore nella nostra vita. Non possiamo aspettare che le cose accadano. Dobbiamo anche ricercarle, dobbiamo anche volerle. Per fede dobbiamo agire secondo la parola di Dio. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Potete immaginare l'imbarazzo di questo popolo. Un popolo che non aveva esperienza militare. Un popolo che si trova lì con questa vittoria che ha avuto, con questa vittoria, con questo evento grandioso che ha attraversato il Mar Rosso, che ha attraversato il Giordano e si trova lì adesso davanti a questa città. E Dio gli dice di girare una volta intorno alla città per 6 giorni e poi il 7° giorno per 7 volte accompagnati dalle trombe che dovevano poi suonare. Pensate alle persone che Gerico è una città fortificata e la presa delle città fortificate non era una cosa che accadeva così. Spesso riuscivano a resistere, i racconti di storia, se voi amate la storia ve lo confermano, anche per mesi se non addirittura anni. Forse l'unica cosa che poteva metterli in crisi era le risorse alimentari, che arrivato a un certo punto non c'era più niente e come accadde con la presa di Gerusalemme incominciavano a mangiarsi anche le persone. Questo era, ma non che venisse presa facilmente, eppure dall'alto della torre queste persone che dicevano ma guarda questi disperati, avevano sentito quello che aveva fatto Dio per loro nel Mar Rosso e poi nel Giordano, eppure loro hanno agito secondo l'ordine del Signore, hanno preso sul serio quella che è la parola del Signore. E non dovremmo noi forse emulare il loro esempio? Non dovremmo noi forse essere come loro e fare quello che viene comandato? Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile uno che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va via e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Quante volte noi dimentichiamo il nostro volto, mi chiedo, fratelli. Quante volte noi guardiamo e non applichiamo quello che leggiamo. Per fede dobbiamo agire secondo quello che la parola ci ha rivelato. Dobbiamo essere dei facitori, sempre più dei facitori, progressivamente sempre di più. E per fede dobbiamo prendersi a volte anche dei rischi. La fede a volte ci pone a prendersi dei rischi, così come ha fatto Rab. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo ascoltato, accolto con benevolenza le spie. Rab credette che Dio avrebbe consegnato la città di Gerico nelle mani del popolo di Israele e decise per questo di collaborare con il popolo. Ma questa collaborazione gli sarebbe costata cara, molto cara, gli sarebbe costata la vita se il re di Gerico avesse scoperto che qualcuno del suo popolo, che lei era la traditrice che aveva dato accoglienza alle spie, addirittura le aveva poi calate dalle mura della città per farli salvare. E Giosuè 2,9 ci dice che disse a quegli uomini, io so che il Signore vi ha dato il paese, che il timore del vostro Dio ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Giosuè ci conferma che Rab sapeva che il Signore aveva dato al popolo quella terra. Lei sapeva del Mar Rosso, sapeva dei precedenti successi, sapeva di quello che era successo dall'altro lato del Giordano, sapeva di quello che è successo a Basan e a Kesbon. Rab aveva fede e una fede lungimirante e proprio per questo si prende il suo rischio e decide di aiutare queste persone. E Rab ha agito secondo fede, perché la ricompensa era maggiore del rischio di morire. In ciascuna di queste situazioni, come ho detto, Dio salva, è Lui che salva. Ma è altrettanto vero che ciascuno di questi esempi mette in pratica un'azione nella fede, nel potere salvifico di Dio. Rab è come un promemoria che ci dice che noi non siamo in grado di salvare noi stessi, ma che solo Dio può salvare mediante la fede. E Rab è inclusa fra gli esempi di fede, proprio come lo sono Abramo e Mosè. E questo allora ci dà speranza. Dà speranza anche a noi, perché Rab è stata inclusa non perché fosse un grandissimo esempio, anzi, discutibilissima come persona. Dopotutto non era né israelita, ma era una gentile. Non era stata salvata e non aveva vissuto una vita esemplare, ma ci viene detto che era una donna di facili costumi, una prostituta. Eppure nella genealogia del nostro Signore viene citata come esempio di fede nella Scrittura. Dio non è alla ricerca di perfezione. Dio non è alla ricerca di uomini di fede che sono perfetti nella loro fede. Dio è alla ricerca di persone che sanno valutare e sanno decidere cosa pesa di più e pesa meno. E che sanno prendere anche le giuste scelte, che sanno fare le giuste scelte, che sanno tenere la parola sua in alta considerazione. Rab, la sua fede si manifesta in azione. E tutta la nostra fede, come tutti questi esempi di fede, deve essere messa in azione. Agiscono nonostante gli ostacoli e le minacce, perché credono realmente che la fede perseverante ha una sua ricompensa, che è enorme. Vogliamo inchinare il nostro capo. Signore, quest'oggi vogliamo chiedere a te, avendoci portato in questa galleria ancora di esempi di fede, di uomini che ti sono stati fedeli, di dare anche a noi il tuo collirio, il collirio del tuo Santo Spirito, affinché unga i nostri cuori, i nostri occhi, la nostra mente, le nostre mani, le nostre orecchie, le nostre gambe, tutto il nostro essere, affinché possiamo avere quella giusta prospettiva su di te. Signore, facci avere una prospettiva eterna che ci permette di vedere te come veramente sei. Signore, tu sei la cosa da temere. Non sono gli uomini che dobbiamo temere. Facci essere come Mosè, come i suoi genitori e come tutte quelle altre levatrici insieme a loro che hanno deciso di non ascoltare, di non prestare ascolto al tangibile, ma di guardare te, aver fisso su te gli occhi, perché tu sei colui che veramente dobbiamo avere timore e riverenza, non certo i faraoni della nostra vita, non certo gli schernitori della nostra società. Signore, aiutaci ad avere una fede eterna che ci permetta di valutare i nostri tesori per quello che effettivamente sono. Signore, dacci, Signore, la forza di stimare la comunione con il tuo popolo come un dono prezioso. Signore, aiutaci a non ritirarci perché per motivi banali, che possono essere la reputazione, l'essere identificati con persone che magari non sono esposti bene nella società, secondo i criteri della nostra società, che non sono delle persone ricche, che non sono delle persone facoltose, che non sono delle persone conosciute. Aiutaci a coltivare la comunione con il tuo popolo. Aiutaci, Signore, a essere disposti anche a rinunciare a delle perdite, anche ad una perdita economica, pur di tenere quel tesoro che abbiamo trovato in Gesù Cristo. Se ne faccia essere come quell'uomo che ha quella gioia di che ha trovato qualcosa di immensurabile valore, inestimabile valore, il tuo regno. Signore, facci avere quella prospettiva che ci dà la giusta motivazione per compiere delle scelte opportune nella nostra vita. Signore, che ciascuno di noi, anche chi non lo ha fatto, possa oggi farlo, quello di aspargere, di coprire se stesso con il sangue di Cristo e mettere fede in quell'opera preziosa che può dare la salvezza. Signore, aiutaci a uscire dalla nostra situazione impantanata e a camminare laddove tu ci indichi il percorso. Mostraci, Signore, il Mar Rosso da attraversare con i piedi asciutti. Signore, dacci modo di agire secondo la tua parola, di non dubitarla, di non reputarla pazzia, quando sappiamo che la tua saggezza, la tua parola è saggezza, e la pazzia vera è la pazzia della nostra società. Signore, dacci la fede di prenderci i giusti rischi che tu ci poni davanti. Facci calcolare, Signore, il costo del discipolato e facci prendere la via della croce. In Cristo noi ti preghiamo, nostro Signore. Amen.